Buongiorno cari fratelli e sorelle, Dio vi benedica e benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo di oggi con fratello Giuseppe. E cominciamo oggi con una canzone di Giuseppe Povia, sta cantando insieme a un coro di bambini. La canzone si chiama Non basta un sorriso. È una canzone che parla un po' ai politici, a quelli che sono i leader di questo mondo, e i bambini dicono: tu prometti e poi non fai. Ci dicono da sempre che qualcosa cambierà, per ora soltanto parole. Se non dai, non avrai. Lezioni che i bambini cantano insieme a Povia in questa canzone è proprio perché oggi vogliamo parlare su questo soggetto, i nostri bambini preziosi, un dono di Dio. Ascoltiamo Non basta un sorriso.
Non basta un sorriso, ci vuole di più. Qui serve un impegno deciso e lo puoi fare anche tu. Io non ho, tu non hai.
C'è chi ha troppo, come mai?
Io lo so come si fa.
Se avessi tutto il mondo lo dividerei con te, e io sarei felice di dividerlo con te.
Ci dicono da sempre che qualcosa cambierà, per ora soltanto più parole. Non basta un sorriso, ci vuole di più. Mi serve un deciso e lo puoi fare anche tu.
Se non dai, non avrai.
Tu prometti e poi non fai. Oh mio re,
non pensare solo a te.
Ci sono dei bambini che non stanno bene, sai, però occhi c'è una luce che non hai.
Ci dicono da sempre che qualcosa cambierà, per ora soltanto più parole. Non basta un sorriso, ci vuole di più. Qui serve un impegno deciso e lo puoi fare. Sorriso. Qui serve un impegno deciso e lo puoi fare.
E lo puoi fare.
E lo puoi fare. E lo puoi fare anche tu. E lo puoi fare.
Un messaggio bellissimo e mi piace che i bambini fanno parte di questo messaggio, quindi parla a tutti noi che dobbiamo fare di più, ci serve un impegno deciso da parte di noi tutti. Noi possiamo fare qualcosa, non sempre aspettarci che altri lo fanno. Ciao fratello Giuseppe, come stai oggi?
Bene, gloria al Signore, buongiorno, come stai?
Bene, grazie Gesù. Sto pensando adesso a una cosa che tu sempre dici sui tuoi figli. Dici che il Signore ha avuto fiducia in te di darti questi figli che sono preziosi, sono un dono prezioso che Dio ti ha dato, e per darli a te significa che Dio ha avuto fiducia in te, che tu li crescerai in fede, nella parola, con l'aiuto di Gesù sempre. Ma è una cosa che grande che il Signore ha avuto fiducia in me di darmi questi figli. Quindi i figli sono una responsabilità importante e dobbiamo stare molto attenti come li trattiamo.
Amen. Questo è il tema di oggi, i bambini.
Sì.
Infatti cominceremo con qualcosa di molto importante sui bambini, e prego tutti i fratelli per cortesia di sintonizzarsi, perché riguarda i loro figli.
Amen.
Riguarda il benessere dei loro figli, e daremo ricevuto un messaggio molto importante dal Signore, che noi saremo responsabili e il Signore ci renderà responsabili di quello che accadrà ai nostri figli, e diremo delle cose importanti e condivideremo delle scritture molto molto importanti delle quali saremo responsabili davanti a Dio.
Amen.
E saremo trattati in base a come noi trattiamo i nostri figli, in base alle nostre possibilità. Quindi voglio esortare tutti i fratelli che hanno bambini e quelli che li avranno a ascoltare bene il messaggio che segue.
Amen.
Va bene?
Sì.
Dio vi benedica. Vorresti ricominciare con il tema che ho dato delle scritture?
Ok. Prima scrittura, Giovanni 15, 18 fino a 23. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Apocalisse 12, verso 4. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito. Verso 6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni. 1 Timoteo 5, verso 8. Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è peggiore di un incredulo. Amen.
Gloria al Signore. Amen, amen. Parleremo dei bambini e dei nostri figli, e nonostante i figli dovranno essere responsabili delle loro decisioni, colpe, e decisioni giuste, decisioni sbagliate che prenderanno nella vita, noi genitori siamo co-responsabili, perché la parola dice: fa crescere il fanciullo nella maniera che deve andare, quando è grande non se ne allontanerà.
Amen, è vero.
Per questo che i bambini che crescono in un paese buddista sono buddisti, islamico sono islamici, cattolici sono cattolici, Geova sono di Geova al 99%, 95%. Cioè il cervellino, base l'atmosfera, le circostanze, le condizioni, viene lavato, il cervello viene lavato in base a come il genitore vuole.
Sì, perché il punto di partenza in vita dipende dai genitori ed è importante.
Quindi attenzione a come facciamo crescere i bambini, the environment, come si dice, le cose circostanze,
l'ambiente.
Le cose circostanti, l'ambiente che scegliamo di mettere il bambino. Se noi decidiamo di crescere, di stabilire la nostra vita in una città per via di un lavoro, in una situazione, e il bambino crescerà, i bambini cresceranno nella situazione.
Amen.
Che noi li mettiamo, perché il bambino mica può decidere. Il bambino gli dice: vai all'asilo, va all'asilo, vai alla prima elementare, va alla prima elementare. Poi finisce, cominciano le medie, il liceo, quello che comincia l'università, cioè il bambino cresce, cioè i vagoni seguono la locomotiva. Dipende. Tu metti i vagoni dietro una locomotiva, la locomotiva tira e va per il binario,
Sì, sì,
fino ad
sì.
arrivare magari a un ponte che crolla dentro tutto, locomotiva e vagoni. Ora, la locomotiva siamo i genitori, i vagoni sono i bambini. E possiamo decidere però, va bene? E non possiamo cambiare il mondo, non possiamo, però possiamo spostarci, possiamo cambiare lavoro, possiamo invece di, che so, vivere in una città e guadagnare uno stipendio per comprarci una macchina usata, possiamo scegliere di andare a vivere in un altro luogo, invece di una macchina usata, comprarsi una bicicletta o coltivare patate, dove i bambini possono crescere senza essere nelle zone sbagliate o dove il diavolo è più in controllo. E riguardo a questo, voglio oggi parlare di questo. Penso che possiamo cominciare con il messaggio che abbiamo ricevuto da Martina, una sorella
Sì.
romena che è una sorella molto speciale.
Amen.
È un'evangelizzatrice, una piccola apostola dell'Evangelo, si mette sempre in contatto con noi, collegandoci con persone che sono ammalate, che stanno male, e lei è una piccola direttrice, lei organizza tutto,
È vero,
porta il
sì.
telefono all'ospedale, insomma ci organizza
Amen.
delle situazioni dove possiamo pregare per gli ammalati, così. Insomma, lei è una sorella molto vicina.
Sì. Infatti,
E allora cosa dice Martina? Ti voglio bene, Martina, Dio ti benedica. Continua così, sorellina, che siamo orgogliosi di te.
il messaggio di oggi sui bambini è stato avviato da questo email che Martina ha inviato stamattina.
Questo messaggio che daremo oggi, che è il messaggio più importante di tutta la giornata, è stato proprio generato da questo messaggio che Martina ci ha inviato. Allora vai con Martina.
Martina ci ha scritto stamattina: Ciao carissimi,
Ciao Martina, Dio ti benedica, un abbraccio.
vi dico che mi ha raccontato un mio collega di lavoro, Daniela. Sua figlia di 3 anni e mezzo va alla scuola materna e un giorno, quando torna a casa lei dal lavoro, trova sua figlia in bagno a fare la pipì in piedi come un maschio. E lei gli chiede: Cosa fai? Le femminucce non fanno la pipì come i maschi. E la figlia gli disse: No, mamma, io voglio essere un maschio. Perché la maestra mi ha detto che se voglio essere maschio, posso. Allora la mamma, turbata da che ha sentito, è andata dalla maestra per parlare con altre mamme che sono riunite e ha visto che alla scuola hanno 2 bambole con sesso femminile e maschile, che loro devono insegnare ai bambini da piccoli di scegliere cosa vogliono essere da grandi. Ovvio che le mamme non sono state d'accordo con tutto ciò. Pensate dove siamo arrivati, a che punto.
Io ho pregato stamattina, ho chiesto al Signore riguardo a questo messaggio e il Signore mi ha parlato e mi ha dato di avvertire i fratelli che questa è la sua ultima chiamata. Il satanismo dell'Anticristo si sta ora espandendo, sta espandendo il proprio controllo nelle scuole e nelle scuole materne. La storia si ripete. Gli egiziani uccidevano i bambini ebrei. Erode uccise i neonati di Betlemme. Il diavolo oggi sta distruggendo i vostri bambini attraverso gli insegnanti di asilo e di scuola ai quali voi affidate i vostri figli. Se i nostri figli cadranno nella fossa dell'omosessualità e del sesso pervertito, Dio ci riterrà responsabili a noi genitori. Se non abbiamo fatto tutto che è in nostro potere, se non li abbiamo difesi fino alla morte. Cioè, se la polizia viene a casa mia e mi porta i figli, io mi faccio uccidere, i figli non li prendono. Muoio come martire. Come dice l'assistente sociale, ha detto: ti portiamo via i figli perché tu non vuoi che vadano all'asilo, alla scuola, dove insegnano l'omosessualità. No, la polizia non prende i miei figli, mi spiace. Mi potranno uccidere, no, i miei figli non li prendono. In nessuna maniera. Questo è il pastore. I mercenari mettono l'avvocato, i bambini spariscono, li danno in adozione a una coppia di omosessuali. No, 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 è il momento di morire. Si muore. I bambini non si danno. Va bene? Questa è l'ultima sponda. Il Piave mormorò, non passa lo straniero. La Bibbia grida, il diavolo non passa. Si muore. C'è, dice Ecclesiaste 3, c'è un momento per vivere e c'è un momento per morire. Ora, se tu sei un cristiano falso, dai i figli, li daranno in adozione agli omosessuali, i miei figli, no. Qui si muore. Quel bambino lì che tu dai al diavolo, sei tu. Eri tu, bambino.
Sì, è vero.
E la verità è che i genitori mercenari abbandonano i figli perché non vogliono perdere la loro reputazione, non vogliono perdere il loro posto in società. Qual è il posto in società? Un lavoro che hanno sudato a trovarlo, un lavoro che gli permette di avere una macchina, una televisione. Mm-hmm. Quindi abbandonano i figli perché non vogliono abbandonare la droga delle proprie comodità. Ci sono stati articoli sui giornali che, dove era in Norvegia, questi posti, in Germania, in Norvegia e poi un altro posto ancora, che a scuola hanno chiesto a casa cosa insegnano questi genitori. Dice, beh, noi siamo evangelici, ci insegnano la Bibbia. Mm-hmm. Si sono presentati assistenti sociali, abbiamo l'articolo, hanno preso i bambini e li hanno dati in adozione a degli omosessuali. Sono scomparsi i bambini, non sanno chi sono questi omosessuali.
Sì.
Prima che succede questo, o scappiamo coi figli o moriamo. Quindi la scelta a voi. Oppure rinneghiamo Gesù, rinneghiamo la Bibbia, prendiamo il marchio della bestia, qui ci sono i nostri figli, io non posso perdere il posto di lavoro, non posso mica perdere la mia macchina, la mia lavatrice, la mia televisione. Prendetevi i figli, io rimango a casa, piangere naturalmente, in chiesa piangere. Ho perso i figli, però non ho perso la casa, la televisione, la casa e il lavoro. Quindi i genitori mercenari, che la pensate così, non vi riconosciamo come fratelli. Per me siete dei Giuda. Voi fratelli che ci ascoltate, qualcuno di voi che non è disposto a morire per i figli, siete dei Giuda. Anche Giuda ha cercato di salvare la sua vita, ha detto qui fra poco questo lo crocifiggono, e allora è meglio andiamo, spostiamoci dalla parte vincente, i farisei, i romani. Oggi famiglie abbandonano i figli, Le mandano alle scuole materne dove insegnano il satanismo, le mandano alle scuole elementari e insegnano il satanismo, tutto tranne che Cristo. Però hanno salvato la casa, il lavoro, la posizione, la macchina, le comodità. Questa immondizia non entra in cielo, né la tua macchina, né la tua casa, né la tua mobilia, né la tua televisione, cara sorella e fratello. E noi ci vergogniamo di te e voi dovreste vergognarvi di me se io facessi queste cose. Fratello Giuseppe è troppo duro? Sentiamo cosa dice 1 Timoteo 5,8, lo puoi ripetere per cortesia.
1 Timoteo 5,8.
Ti ho dato una lista di scrittura,
sì.
Se le puoi leggere, grazie.
Se uno non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo.
Ok, quindi se non provvede a quelli di casa tua, cominciando con i figli, sei peggiore di un incredulo. Aumentiamo la dose. Matteo 18,6.
Ma chi avrà scandalizzato...
Chi parla?
Uno, Gesù.
Gesù.
Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare.
Sto parlando anche dei genitori che mandano i figli a queste scuole. Cioè, bambini scandalizzati dagli insegnanti di Satana. Insegnanti, brava gente, gente che paga le tasse, non ha mai ammazzato nessuno, mai rubato, tutto per bene, insegnanti con la cravattina, tutti con sorrisini la mattina, satanisti, perché non sono cristiani. Il diavolo gli ha dato i libri di testo, che dice, guarda, dobbiamo insegnare i bambini, le bamboline col pene, e le bamboline con la vagina, questo, perché devono scegliere. A 3 anni, a 4 anni devono scegliere.
Non capiscono niente a quella età.
Ma questi politici non capiscono niente a 50 anni, così che capiscono fino a 3 anni.
Certo.
Scandalizzate da insegnanti del diavolo e scandalizzate da genitori che non li hanno difesi. Meglio sarebbe per tutti questi, compresi certi genitori, che si buttano in una, con una macina da mulino al mare, dice Gesù. Dammi un'altra scrittura, Tito 1,16.
Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona.
Capisci? Quindi i genitori che non proteggono i figli professano di conoscere Dio. Io sono pentecostale e sono cattolico. Bravo! Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano nei fatti, danno i loro bambini in pasto ai coccodrilli del diavolo. Perché? Perché questi genitori sono abominevoli, ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona, Tito 1,16. Ma vado in chiesa la domenica e cresco funghi quando mi siedo sulla panchina. Bravo, non mi interessano i funghi. Apocalisse 2,13, un messaggio alla chiesa, a una chiesa. Gesù ha dato questo messaggio a una chiesa, una delle sette chiese dell'Apocalisse. Vai.
Apocalisse 2,13. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia, tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita.
Che in Pergamo si adorava Satana, cioè nella persona dell'impero romano si offrivano profumi, per cui Pergamo era stata dichiarata da Roma una città esente dalle tasse, città libera, perché adoravano l'imperatore. Qui Gesù lo chiama il trono di Satana, che gli imperatori romani erano posseduti da Satana e Satana si sedeva sul trono dentro gli imperatori, nella persona degli imperatori, e quindi adorando l'imperatore si adorava Satana, quindi il trono di Satana. Diamo un po' di background storico. Quindi Gesù dice a questa chiesa, tu abiti là dove c'è il trono di Satana. E voi fratelli abitate in Italia, in Germania, in Europa, dove c'è il trono di Satana. E quelli che votano per Merkel, per Renzi e per Grillo, che sono a favore dell'omosessualità, eccetera, tutta quella gente lì, stanno adorando Satana. Tu non sostieni Renzi, sostieni Satana. Tu non sostieni Merkel, sostieni Satana. Questi qui non stanno adorando l'imperatore romano a Pergamo, adoravano Satana. D'accordo? E qui c'era una chiesa, Pergamo, va bene, che teneva duro in questa città. State voi tenendo duro, fratelli. Stiamo tenendo duro?
Amen.
Stiamo morendo come Antipa, il fedele testimone che fu ucciso tra di voi, là dove abita Satana? O facciamo parte di Satana? O mangiamo la carne sacrificata agli idoli? O facciamo bla 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 a Gesù, ma coi fatti adoriamo il diavolo? Gesù stamattina mi ha detto di dirvi una parola, e la parola si chiama Matteo 10,23, fuggite.
Amen.
Ultima chiamata, fratelli, non venite a dirmi, fratello Giuseppe, quanto tempo c'ho. Non c'è tempo, il tempo era ieri. Matteo 10,23.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Cosa dice Gesù quando vi perseguitano? Sedetevi nella chiesa evangelica dove il pastore dice Dio è potente, Dio è grande, Allah Akbar, Dio Akbar, Akbar vuol dire grande. Dio è Akbar, è grande, ci proteggerà. Come abbandonare questo edificio stramorto qui che ci abbiamo messo milioni di dollari, mezzo milione, 100.000 euro a costruire? Ma siamo impazziti! Ma dite fratello Giuseppe che stia zitta, noi stiamo qua e Dio proteggerà il nostro tempio e saremo rapiti prima della tribolazione, arriverà un taxi completo di Coca-Cola a portarci prima della tribolazione, perché mica noi siamo cristiani come quelli che sono stati uccisi in Iraq. No, noi siamo evangelici, mica siamo... quelli là della Siria, cristiani stati crocifissi, torturati, ma no, noi siamo cristiani italiani. I pastori dicono che in Italia ci sarà un risveglio. Sono 50 anni che dicono che arriverà il risveglio, e prima o poi arriverà, come la quartina dell'otto, dovrà arrivare il risveglio. No, verrà l'anticristo invece. Ma quale risveglio? Dite a questi bacucchi falsi profeti che non ci saranno risvegli. Ci saranno addormentamenti come nella loro chiesa. Gesù dice fuggite, Soluzione, fuggite. E Dio che è potente, fuggite. Ma Dio non è grande, fuggite. Ma Dio non è in grado, fuggite. Ma Dio non può mandare gli angeli, fuggite. Che l'ha detto? Leggi, Matteo 10, 23.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Sta dicendo, non vi mancheranno mai le città in cui fuggire, neanche nel quel piccolo francobollo di nazione che è Israele. Ci saranno sempre luoghi dove fuggire, sta dicendo Gesù. E quando vi perseguitano una città, vi perseguitano a Milano, a Napoli, a Palermo, fuggite in un'altra, io suggerisco un altro continente. La soluzione, quando vi perseguitano, cosa ha detto Gesù? Copiamo un po', come dicono i falsi profeti di chiesa. Dio ci protegge. Dio è capace, certo che è capace, può mandare all'inferno ieri, può mandare il diavolo all'inferno ieri, poteva mandarlo, solamente che non l'ha fatto, Dio c'ha il suo piano, non ha finito di usare lo strumento diavolo, gli serve ancora, chi è il diavolo? Uno strumento di Dio, ho letto sul giornale che c'è questa zanzara, come si chiama questa mega zanzara, tizza, come accidente si chiama, tizza. E dicono che la soluzione sarebbe, ci sono altre zanzare che mangiano altre zanzare, quindi la soluzione sarebbe mettere zanzare che mangiano la tizza, questa zanzara del diavolo. Capisci?
Sì.
Quindi, cosa succede? Il Signore usa il diavolo come un'anti zanzara. Sta usando il diavolo per vaccinarci. Contro chi? Contro il diavolo. Ok, quindi Dio ha bisogno del diavolo. Ok? Quindi il messaggio è, in questo tempo dalla fine, scrivete carta e penna. Adesso vi dico una cosa che vi scioccherà. Ci avete la carta e la penna? Che tutti i fratelli, compagni d'arme, compagni di servizio, compagni d'opera, i fratelli visitatori che visitano di radio in radio, di internet, rilassate e bevete un caffè se volete. Vi consiglio che anche voi prendete note, ma prendete appunti. Ma fratelli e compagni d'opera nostri, scrivete. Adesso vi dico una cosa che è importante. In questo tempo dalla fine dobbiamo diventare nobody, zingari per Gesù. Forse nessuno di noi sa come farlo, impareremo. Quando incontrate uno zingaro, dopo che ha cercato di leggervi la mano e gli avete dato un'offerta con la mano sul portafoglio che non vi porti via tutta l'offerta, chiedegli, senti, adesso che ti ho pagato, mi insegni come posso anch'io diventare uno zingaro. Dice, oh, benissimo, vieni, andiamo a rubare insieme. Fratello Giuseppe, mica tutti i zingari rubano. No, assolutamente, quelli cristiani no. E quelli non cristiani, ma guarda, ruberanno sempre di meno per i politici che voi votate. Ok? I politici che voi votate sono ladroni professionisti con diploma. Diploma in furto.
È vero.
Va bene? I poveri zingari che ti hanno rubato 4 polli, che sono una ruota della macchina, e comprano un'altra ruota della macchina. Sono ladri più piccoli, sono ladri simpatici, se permetti. ti leggono la mano, mentre con l'altra ti controllano le tue tasche. Ma sono simpatici, però.
Sì.
Sì, simpaticissimi. Tanto, guarda, questo mondo... si tratta di evitare di essere rubato, devi scegliere quando vai a votare cosa fai, c'è chi di scegliere da quale ladrone vuoi essere come si dice, turlupinato. Quindi dobbiamo diventare nomadi. Il Signore dice, tempo della fine, voglio che siate nomadi. Cosa vuol dire nomadi? C'è anche un complesso musicale che ha fatto una bellissima canzone, uno che è morto tra l'altro, il cantante principale. Com'è che si chiama quello che è morto? Sono dimenticato, io non è che li seguo questi complessi, però c'è una bellissima canzone, vedi se la trovi, si chiama Vagabondo, credo.
Ah sì, credo che l'abbiamo.
Me lo metti?
Aspetta.
Me lo metti dopo questo messaggio?
Sì.
Sì, è una canzone che mi piace moltissimo.
Io Vagabondo, da
sì,
nomadi.
Si sono dimenticati di mettere Gesù, va, glielo mettiamo noi, pazienza. Sai, insomma, non è che complessi musicali conoscono molto bene la Bibbia, glielo mettiamo noi, cioè nel cuore.
Ma comunque la parola nomadi è una parola bella per dire zingari, no? È la stessa cosa?
Zingaro, no, ma è dello stesso, solo che lo zingaro è una razza, è una nazionalità.
Ah, okay.
C'hanno la loro lingua, c'hanno il re, la regina, eccetera. Ti ricordi, noi giravamo lì per l'est Europa, le case degli zingari, i capi zingari erano come dei castelli?
Sì, come
dei castelli, proprio un castello.
Sì, mi ricordo, sì.
Ti ricordi?
Sì.
Io fermavo la macchina e dicevo, mi hai fatto anche delle foto, la Peppa dice, ma guarda questi zingari che case che hanno.
Abbiamo anche evangelizzato dentro alcune di quelle case.
Poi i zingari erano furbi, sai? Partivano dalla Romania, andavano in Italia e dicevano, stiamo aprendo una chiesa, ti ricordi come faceva?
Sì,
poi ce l'hanno raccontato il trucco. Andavano un gruppo di zingari in Italia, andavano nelle chiese evangeliche che sono lì addormentate sulle panchine, e gli dicevano, stiamo aprendo una chiesa in Romania, in Ungheria, dove erano.
Fratelli in Cristo, quindi aiutateci.
Siamo fratelli in Cristo. Allora, sorriso, col cappello in mano, e baciare le mani al pastore. E allora le chiese c'erano le collette, gli davano un sacco di soldi. Questi tornavano in Europa dell'Est e costruivano una casa.
Queste case
che sembrava,
gigante.
Hai visto che quelle case sembravano quasi tutto come chiese?
Sì.
O castelli o chiese.
Così, sì.
Proprio l'entrata della chiesa, gli scalini, tutto. Perché facevano le foto e dicevano, i vostri soldi, la chiesa sta progredendo. E cioè, queste case chiesa degli zingari erano tutto... la stessa caratteristica, non erano mai finite, gli mancavano sempre le finestre, i vetri, vero o no? Le persiane, sempre.
Sì,
perché?
Tutto bellissimo,
perché ogni tanto questa addormentata nelle chiese, si svegliava qualcuno e dice andiamo a controllare, dopo un anno, due anni andavano a controllare come la chiesa, come cresceva, andavano lì e trovavano un mucchio di zingara lì a mangiare, bere, vino, grappa. Dico, dov'è la chiesa? Ah, alleluia, alleluia, fratello, ma quando è che mandi ancora soldi? Allora capivano. Ma quale chiesa? Questi fessacchiotti religiosi. Cioè, queste si costruiscono le case, in Europa orientale, ma ti dico, a centinaia le abbiamo viste.
Siamo andati in una casa così, una casa chiesa, gigante come un castello grande. Era una famiglia piccola di zingari che vivevano lì. E siamo andati molte volte, ci hanno invitato per studiare la Bibbia. E hai detto tu...
A quello che viaggiava, dove andava, in Germania a comprare macchine?
Sì,
qua simpaticone.
E hai detto tu...
Ci hanno invitato anche a mangiare, abbiamo mangiato lì con gli zingari lì. Però una casa di lusso avevano questi, cibo
lusso,
buonissimo.
Sì. Ma erano pecorelle loro.
Mangiavano meglio di noi, veramente.
Erano pecorelle dolci. E hai detto tu, dopo che hai usato il loro bagno...
Abbiamo predicato la loro chiesa, ti ricordi?
Hai detto, ma questo bagno che loro hanno è più grande del tuo dormitorio.
Veramente, è un bagno che ci
grande.
Potete andare con la bicicletta. Che zingari hanno altri parametri.
Sì.
Eravamo andati a predicare a una chiesa, era battista e
pentecostale.
E il pastore non voleva che pregassero gli ammalati, ti ricordi?
Sì.
Ecco, allora io ho detto, io ero venuto per pregare gli ammalati. E il pastore dice, no, non è nel programma.
Uh-huh.
E allora il fratello ha detto, no, noi vogliamo invece, che siamo ammalati. E allora abbiamo pregato, qualcuno è guarito, gloria al Signore, e il pastore è scioccato.
E poi hanno fatto la fila, tutti per la guarigione. E tu facevi l'unzione con olio e pregavi per ognuno, uno a uno. È stata veramente una cosa grande, perché c'erano tanti, una chiesa grande. E tanti sono stati guariti, il pastore è rimasto zitto.
Sì, il pastore prima ha detto di no. Però ormai, sai, come si dice, the cat was out of the bag, come si dice in italiano, ormai
il pastore ti ha invitato a predicare solo perché voleva chiederti dei soldi per costruire un altro edificio.
È vero.
La prima cosa, quando sei entrato prima di predicare, ti ha portato nel giardino, ha detto guarda qui questo spazio è dedicato a un nuovo edificio, e ti ha chiesto soldi.
Ci mancano solo i soldi, io vado a predicare e mi chiedi i soldi. Questa roba. Io avrei dovuto raccogliere, che ha mandato neanche una lira, neanche a mangiare mi ha invitato.
E con questa
chiesa dovevo anche pagarmi da mangiare, poi grazie a Dio che quello zingaro mi ha invitato.
Sì, ma con questa speranza che può ricevere soldi da te, ti ha lasciato predicare.
È incredibile.
Tanti sono stati guariti, e poi questa famiglia di zingari ti hanno invitato a casa loro diverse volte per continuare a studiare il tempo della
perché
fine.
Erano rimasti scioccati il messaggio del rapimento.
Sì.
E tutta la nostra vita, guarda, queste chiese, siamo andate, penso quasi 200 chiese siamo stati, e in quante chiese di queste chiese protestanti ci hanno dato un'offerta, Angela?
Non lo so, poche, veramente poche.
No, io direi quasi zero.
Alcune sì, ma poche.
I cattolici ci danno qualcosa, ma lì... cioè una caratteristica tra cattolici e evangelici, che gli cattolici sempre ti invitano a mangiare, ti danno offerte, E invece gli evangelici no, 99% zero.
Di solito però... ti chiedono, perché dicevano tu vieni dall'Italia, tu ci puoi aiutare. C'è un'altra chiesa, una chiesa intera, che il pastore ha detto, tu di che religione sei, fratello Giuseppe, che ancora non abbiamo capito, perché vogliamo diventare della tua religione, qualsiasi sia.
Questa è una chiesa zingara.
Anche questa era zingara.
Questa è una chiesa zingara.
Sì.
Ne ricordo. Bene. Va bene, gloria al Signore. Quante chiese abbiamo predicato. Che non avevo la radio quei giorni, ma passavo di chiesa in chiesa. Ti ricordo, andavamo lì la mattina, parcheggiavamo la macchina fuori. Io stavo lì a studiare la mappa della zona, cartina geografica. Voi ragazze saltavate fuori, andavate dal pastore. Uè, c'è qui uno, un predicatore errante, uno dall'Italia. E per curiosità mi facevano predicare. Sempre.
Sì, quasi sempre.
Diciamo, proprio 99,99.
Sì.
Allora, dove eravamo, Angela? Tu tieni il segno quando io vado in giro a raccogliere margherite.
Ah no, eravamo a come diventare zingari, nomadi.
Allora, no, siamo nomadi. Allora, fratelli, siete pronti a vestirvi come zingari? Noi che ci abbiamo molto, un asciugamano in testa, ok, e vestirsi di stracci. Cioè, adesso qua c'è fratello, siccome ci sono anche dei fratelli zingari, non è che si offenderanno. No, ma no, per noi, voi fratelli zingari, siete eccezionali, speciali e benedetti. Perché appena ricevete Gesù diventate zingari per Gesù. Andate in giro a rubare, ma cosa rubano? Anime al diavolo.
Amen.
Amen. Infatti passate la voce, mi piacerebbe predicare dalle chiese zingare. Andate dove trovate chiese zingare e dite, c'è qui uno da Sud America che vuole benedirvi, fare un audio, video audio con la vostra chiesa e darvi un messaggio del rapimento e tempo della fine e di benedizione per la vostra chiesa.
Amen.
E allora io entro in video audio, va bene?
Amen, amen. Infatti Quindi, tu sai anche come leggere la mano, no?
Sì, io predicavo leggendo la mano.
Una volta siamo andati a evangelizzare una famiglia. Era una famiglia che sapeva poco di Dio,
erano cattolici questi.
Ma credevano in magia, in queste cose, ecco. Di leggere nel caffè, leggere nel mano. E tu sei entrato.
Io il caffè lo bevo.
E tu sei entrato e hai detto alla mamma della famiglia:
posso leggerti la mano?
Posso leggerti la mano? E dice, lei che credeva in questa
la mano,
cosa?
Sì, ecco.
Certo, ecco che. E tu prendi la sua mano e la guardi e dici:
ho fatto il segno lungo le linee. Vedi questa linea qua, gli ho detto.
Ha detto: guarda, qui dice che Gesù ti ama. Sì. Gesù vuole vederti salvata vicino a lui in paradiso. Ti vuole benedire e guarire. E quella tutta seria.
Dice:
ti
vedi questa linea? Vuol dire che hai dei peccati. Fa: è vero. Però vedi questa linea, vuol dire che Gesù ti perdona, però vedi questa linea, però prima devi confessare.
E così via. E lei credeva tutto, prendeva per serio.
Okay.
E poi alla fine, dopo che abbiamo evangelizzato per un'ora, abbiamo pregato con loro per ricevere Gesù e tutto.
E si sono salvati questi?
Si sono salvati.
Hanno pregato sul serio.
Ma alla fine hanno detto in tutta città che tu leggi la mano.
Chi? Gli evangelici dicevano.
Sì, l'Evangelo dicevano.
Mi credeva, diceva, questo non è un missionario, è uno che legge le mani. Ma vabbè, è l'unica volta in vita mia che l'ho fatto, però con risultati buoni.
È l'unica volta.
E poi
sì.
Come Paolo è andato ad Atene, ha detto, io sono qua a predicare ad Atene perché ho visto che avete un Dio senza nome e vengo nel suo nome io.
Uh-huh.
E cioè, che era così la storia, no? Che il nome lo conosceva bene, si chiama
sì,
Gesù Cristo.
Sì, sì.
Ma
lui
gli dice, vengo nel nome di Dio senza nome e sapete una cosa? Il nome l'abbiamo scoperto, si chiama Gesù Cristo.
Amen. È sempre un approccio diverso per ogni persona.
Allora, lasciamo perdere la margherita, che in inglese si dice picking up daisies.
Yes,
cosa vuol dire
yes.
Picking up daisies?
Di cambiare soggetti?
No, picking up daisies no. Vuol dire uscire dal cammino per andare nel campo per raccogliere la margherita.
Quindi cambiare soggetto?
Daisies. Ah sì, beh, uscire, sì.
Parlare di altre cose?
Uscire dal soggetto. Mm-hmm. Quindi quando io vado in giro a raccogliere margherite, tu mi devi dire dov'è che eravamo, sul giusto, segretaria?
Amen, parlavamo come diventare nomadi in questo tempo della fine.
Questo è il messaggio che Gesù mi ha dato stamattina. La nostra chiesa deve diventare nomade. Ora, non vuol dire per forza col caretino, col cavallo, ma anche così. Ma vuol dire, tu quando esci vai in un'altra nazione, che sei idraulico, che so, che mestiere fai, l'elettricista, saltimbanco, circa questo, quello che fai, cioè fai il tuo lavoro... E capito? Però spostandoti ogni volta che il diavolo ti dà fastidio, non comprare case, ti sposti, in questo modo sei nomade, virgolette, zingaro, però per Gesù. Amen?
Amen.
Questo è il messaggio di Gesù. Infatti, ci sono delle scritture su questo, Angela. Ti ho dato una scrittura sui zingari nomadi per Gesù, giusto?
Giusto.
Vai.
Il primo è stato Abramo.
Ok, leggilo.
Ebrei 11, 8 e 9.
Perché adesso qualcuno mi scriverà, dice, fratello Giuseppe, sei impazzito? Io non voglio diventare zingaro.
Ma che male
con gli zingari, mandateli da me che li prendo tutti. Io voglio insegnare gli zingari come evangelizzare quelli che ancora non lo sanno. Vai.
Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa.
Quindi Abramo ubbidì per andarsene.
Non ti sento il microfono. L'hai spento?
Sì.
Ma perché?
E devi bere il caffè.
Ah, devi bere il caffè.
Che poi mi rimproveri.
Ma già, ormai tutti lo sanno, guarda, hanno saputo tutti.
Ma me lo fai bere un caffè? Tu vai alla posta in Italia, per bere un caffè ti lasciano fare la fila un quarto d'ora.
Allora, mentre io leggo
o mezz'ora,
le scritture...
io ho fatto la fila 20 minuti una volta, quella è andata a prendere il caffè. Dì che si porti il termos come faccio io. Dimmi.
Mentre leggo io tu mangi e bevi, lì cosa fai?
No, e bevo il caffè.
Il microfono è spento, deve essere una spiegazione.
Se no fa rumore, no? Allora, ascolta. Senti, tu fai lavoro che faccio mio. Allora, dove che eravamo? Hai letto Ebrei 11, 8 e 9, no?
Abramo.
Di Abramo, esatto. Quindi cosa ha fatto Abramo? Se n'è andato.
Sì.
Nomade, se uno se ne va, abbandonando la mamma, il papà, lo zio, la zia, il cugino, la cugina, eccetera, e diventa nomade. E quando è partito dove è andato? Sapeva dove andava?
No.
No!
È andato per fede.
Capisci? Peggio degli zingari. I zingari almeno sanno. All'inverno vado a sud e l'estate vado a nord. Invece Abramo no. Lui andava senza sapere. Quindi, verso 9 dice, abitava in tende. Sarebbe come le roulotte di oggi. E siamo andati, ci stiamo procurando delle tende, hai visto?
Sì.
Perché adesso stiamo programmando di andare, incontrarsi con i fratelli della zona, e abbiamo già detto loro di comprarsi delle tende. Hanno comprato delle tende, fratelli della zona?
Sì, loro l'hanno fatto più veloce di noi. È sempre
sì,
così.
Sempre
noi,
così.
Noi diciamo a tutti cosa fare, sì, noi siamo gli ultimi.
E noi siamo sempre, ma il capitano è l'ultimo a abbandonare la nave. Il capitano deve essere prima donne, bambini, eccetera, e lui deve essere l'ultimo. Il capitano che si esce dalla nave per primo è un mercenario. Il capitano deve essere sempre l'ultimo, d'accordo? Come Gesù è stato l'ultimo a nascondersi, l'hanno preso, l'hanno crocifisso. Allora, d'accordo. Quindi abitiamo in tende, roulotte, tende, perché ci sono le ruote, capisci? Ci sono tende adesso che costano... che costano poco anche, pesano 3, 4, 5 kg, mettere su una bicicletta. Infatti dobbiamo procurarci ancora delle biciclette, diceva mia moglie.
Sì, sì, sì.
Perché sai, se per caso qui chiudono, ci vuole il marchio della bestia, andare al benzinaio, eccetera, o ci sono posti di blocco, con la bicicletta tu vai dappertutto, va bene?
Amen.
Ho visto una bicicletta per strada qui, avevo un traino dietro.
Ah, yeah.
Uno in bicicletta con un traino dietro, piccolino. Cioè, e poi una bicicletta normale c'è portapacchi dietro, cioè puoi portare quello che ti pare su una bicicletta.
Sì.
Quindi le biciclette sono una cosa benedetta, e puoi andare 50 km con una bicicletta, portati camere d'aria, portati eccetera. Senti, non c'è un'altra scrittura lì? Matteo
2, verso 13.
Vai.
Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse, alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. E restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire.
E invece sappiamo la storia, come è andata a finire. Dio ha cercato Erode e l'ha fatto morire a lui. Non prima che Erode uccidesse i bambini di Betlemme. Come fanno questi diavoli, questi assatanati nelle case materne e scuole? Naturalmente mica ti diranno noi siamo assatanati. No, loro dicono... noi siamo del Partito Democratico, socialista, fascista e comunista. Cosa c'è oggi? Ci sono più comunisti oggi. Ci sono tutti questi nomicchioli. Cioè loro sono tutta gente per bene, però sono assatanati perché insegnano ai figli l'omosessualità, no? Dai frutti li riconoscerete. Quindi Dio ha detto a Maria e Giuseppe, ok, gli ha portato un po' di soldi dall'oro tramite i tre saggi, con quest'oro hanno finanziato i viaggi in Egitto e sono fuggiti in Egitto. Ma oggi direbbe un pastore evangelico: ma come, Dio non è capace di proteggerli? Cosa vuoi andare a fare in Egitto o in Sud America o come fratello Giuseppe o Polo Nord? Ma Dio, fratello Giuseppe, che stia zitto, Dio è potente.
Così dicono, sì, sì, sì.
Oh, diglielo al fratello Giuseppe che Dio è potente. E invece Dio gli ha detto all'angelo: fuggi in Egitto. Ma come, Dio non può andare lì un soffio e liberarsi di Erode?
Sì.
No,
sì,
fuggi
potrebbe
in
farlo.
Egitto. Non ascoltare questi falsi profeti che dice sta nelle chiese. Fate la fine dei cristiani in Siria, in Iraq.
È vero.
Va
sì,
bene?
Sì.
Matteo 4,12.
Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea.
Ma come? Non è andato da Erode a suonargliela, a rimproverarlo? Grande profeta, guai a te Erode! No, è fuggito. Ma come, Gesù che poteva schioccare? Sì, Gesù schioccava le dita, ma Gesù è fuggito. Gesù si è ritirato in Galilea. Va bene? Matteo 12,14-15.
I farisei usciti tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti.
Alleluia, vedi come premio li guarì anche. Quindi cosa faceva Gesù? Si ritirava in Galilea, si allontanava di qua, si allontanava di là, si nascondeva nel Getsemani. Come, ma il mio pastore evangelico ha detto che Dio è potente. E cosa fa? Era in vacanza Dio? Forse era in cielo e bevesse una Coca-Cola.
No.
No! La parola dice di nascondersi, di spostarsi, di nascondere nelle catacombe, nascondere nelle boscaglie. La saggezza è meglio della potenza.
Ma la protezione è proprio in quello, in fuggire.
La protezione è nel fuggire.
E allora si è protetto se
Bravo.
Fuggi.
Il fuggire è la protezione. Atti 9, 24 e 25.
Ma Saulo venne a conoscenza del loro complotto. Essi facevano persino la guardia alle porte, giorno e notte, per ucciderlo. Ma i discepoli lo presero di notte e lo calarono dalla mura dentro una cesta.
Quindi, vedi, giorno e notte fanno la guardia per uccidere. Oggi, nelle scuole materne, nelle scuole dei bambini, okay, fanno la guardia notte e giorno per uccidere i vostri figli, ucciderli con il lesbianismo, sì. Con la sodomia. Li vogliono far diventare assatanati come loro. Questi insegnanti di scuola, assatanati, però non lo sanno ovviamente, vogliono assatanare i vostri figli. Bamboline che sembrano bamboline femmine, bamboline maschi. Quanti anni c'hai? 3 anni. Vuoi essere un maschio o una femmina? Ma che ne so io? Vediamo un po'. Oh, guarda quel maschietto lì, che muscoli. Voglio essere maschietto? Va bene, brava. Che bella scelta democratica. Oh, noi siamo una società democratica. Siamo evoluti. Siamo diventati quasi intelligenti, quasi come gli asini siamo diventati. Oh, come siamo evoluti. Sì. Capito? Non fanno scegliere a uno di 17 anni, non lo fanno scegliere perché è minorenne, a una bambina di 3 anni già cominciano a farla scegliere per diventare omosessuali. Ma io, guarda, li metterei al muro, li fucilerei tutti, questi qua. Dice frate Giuseppe, ma l'amore cristiano? E dopo gli do tanto amore, li seppellisco con molto amore. Guarda, meno male che non siamo nel Vecchio Testamento. Tranquillizzatevi, fratelli, non lo farò. È solamente... sono furioso, io non vedo l'ora, guarda, che viene Armageddon per questa gente qua. E non sto parlando dei maestri, delle maestre dell'asilo, i maestri delle scuole che non capiscono niente, hanno solo letto un libro di testo. La moda adesso è di insegnare l'omosessualità, facciamo, sono ignoranti di Bibbia, che ne capiscono queste. Ma sto parlando della zizzania, quelli che scrivono i libri di testo, quelli che sanno, quelli che credono in Dio e che lo odiano. Appunto i satanisti. Qui vediamo Saulo che viene calato dalle mura perché Dio non è capace di salvarlo, scusa. Come stare? Calato in una cesta, in una mura. Se io lo facessi, fratello Giuseppe, cosa c'hai da nascondere tu che ti nascondi di notte giù per la corda, per le mura, un ascensore sotto forma di cesta? Cosa c'hai da nascondere? Cosa aveva Paolo da nascondere? Atti 14, 5 a 7.
Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, d'accordo con i loro capi, di oltreggiare gli apostoli e lapidarli, questi lo seppero e fuggirono nelle città di Licaonia, Listra ed Erba e nei dintorni.
E là cosa fecero?
E là continuarono ad evangelizzare.
Ci siamo, quindi quando uscite dall'Occidente, i benedetti di voi che usciranno, continuate a evangelizzare, non mi interessa se lavorate 8 ore al giorno a vendere cacciaviti o a vendere tenaglie porta in porta, non mi interessa. Evangelizzate per quello che potete. Quando gli avete venduto il cacciavite, la tenaglia, il martello, gli dice, ah, sai cosa? Gesù ti ama.
Amen.
Quindi trovare il modo di evangelizzare, amen?
Amen.
Che chi cerca trova.
Amen.
Quindi loro, questo mi fermo qui l'ultima scrittura, su questo soggetto, va bene, e quindi volevano uccidere gli apostoli e loro fuggirono nelle altre città. Fuggirono a fare cosa? A tremare?
No,
a evangelizzare.
Amen.
Io sono dovuto fuggire tantissime volte. Io in India sono entrato come turista, perché se entravo come missionario non mi facevano entrare.
Mm-hmm.
Guarda, sul giornale ieri in India hanno preso un uomo e gli hanno rasato la testa per insulto, perché lui è convertito un indù. Ho visto il video, lo tenevano 10 persone mentre uno gli rasava i capelli.
Perché?
E rasarlo come si radono gli indù, perché ha convertito un indù al cristianesimo.
Ah.
Capito? Quindi io sono stato 2 anni e mezzo in India, sud dell'India sono stato, e sono dovuto entrare come turista.
Mm-hmm.
Capito? Una bugia, no, io diciamo, perché un missionario non può fare il turista.
Certo, che
può. Io tragitto dall'aeroporto all'uscita ero turista. E fin quando ho incontrato dei fratelli che si sono abbracciati e alleluia, alleluia, che ci aspettavano, pregano per noi, Dio li benedica, questi fratellini, dolci fratelli. E allora, capito, sono entrato come turista. Mica vuol dire la verità al diavolo, al diavolo non si dice la verità, al diavolo si dicono parabole, capito? Astuzia, capisce?
Sì,
come Gesù
sì,
che
sì,
parlava
sì.
In parabole.
Sì.
Okay,
sì.
Io le parabole non sono molto bravo, però gli posso parlargli in paraboliche. Angela, prendi un paio di microfoni per cortesia e fagli vedere a questa gente chi sei e chi non sei.
Ascoltiamo la canzone di Nomadi, Io Vagabondo.
Ok, allora, adesso qualcuno mi scriverà, ma fratello Giuseppe, questa non è una canzone secondo i canoni. E cosa mi interessa a me dei cannoni? Capito? Questa è una canzone molto meglio di certe canzoni morte e stramorte di certe chiese. Grazie a Dio per quelle quattro canzoni belle cristiane che oggi hanno fatto,
amen.
Che ci sono poche. Allora, dovete inserire Gesù, dovete vedere Gesù, quel dolce cantante qui che la canta, che adesso è morto, il cantante solista dei Nomadi, e lui non lo sapeva. Però aveva un pizzico di Spirito Santo. Infatti vedrete che c'è un po' di unzione di Dio in questo canto. Immaginatevi voi a girare per il mondo come un vagabondo, però vagabondo per Gesù. Gesù era un vagabondo. Vagabondo non è uno che dorme sulla panchina con la bottiglia di grappa. Vagabondo è uno che vaga
per il
mondo. Vaga attorno. Puoi vagare per il diavolo, puoi vagare per Gesù. Amen. Abramo
Amen.
Andava per Gesù,
sì.
Gesù andava per Dio.
Amen.
E noi prepariamoci a fare lo stesso, e in questo modo Dio ti dirà bravo figliolo. Sei diventato un vagabondo per Gesù, hai salvato i figli e io ti benedico. Quindi vagabondi, prepararsi, impacchettare e partire al più presto, vai con la canzone.
Amen. E dopo ascoltiamo un messaggio in audio che abbiamo registrato con i fratelli qui nella zona, con Giorgio e Denise e Lorenzo e Yolanda, che sono arrivati alcuni 3 mesi fa, 4 mesi fa, e ci raccontano le loro impressioni dopo tutto questo tempo, come si sono abituati qui.
Sì.
Parlando dei nomadi e di uscire dall'Occidente.
Questa settimana ci siamo incontrati.
Sì.
L'ho registrato adesso.
Loro lo hanno fatto, hanno uscito dall'Occidente e vediamo adesso se sono contenti o no. In questo audio capiremo.
Dopo
la canzone.
Dopo il canto. Vai, vai.
Nomadi, io vagabondo.
Io vagabondo per Gesù.
Amen.
Amen. Ho detto per Gesù.
Sì.
Da non dimenticare.
Amen.
Andiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile. Io vagavo, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere. Di settembre me ne andai, il fuoco di un camino. Non è caldo come il sole del mattino. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che